Io ho detto, ma perché se la dovrebbe togliere 15 minuti prima di morire e non 15 anni prima di morire? Se io sono a questo mondo, vi lascio a pensarti a voi, non risposto. Io sono a questo mondo, vivo, e ho la certezza che un giorno non sarò più niente. Mi mettono un punto di vista di conseguenzialità, mi capite? Sono intelligenti. Dunque, Dio non c'è, bene. L'anima non c'è, bene. Cosa sono io? Un aggregato di molecole. Vi dico preso a poco quante, 10 alla 25, 10 alla 26 molecole. Che queste molecole siano composte insieme o sparse sulla faccia della terra, nel vento, beh, che differenza gli fa? Non se ne accorge nessuno. E anche se ne accorgesse gli altri, non me ne accorgo io, quindi che me ne importa. E allora io dovrei vivere nella certezza di diventare nulla. Attenti che fa impazzire a pensarci bene, essere nulla. C'è della gente che lo dice, io non credo in niente, con la morte è finito tutto, ma perché dentro di sé ha una prepotenza di fede rinnegata e sa che lui nel nulla non ci andrà. Perché andare nel nulla è la disperazione più assoluta. Di te non rimane niente, di te non rimane pensiero, di te non rimane anima, di te non rimane anelito, il ricordo di te non servirà a nulla perché tu non ci sei. Che i tuoi figli ti maledicano, ti benedicano, che vengano a venerare la tua tomba, non venerare. È idiota venerare la tomba di colui che non c'è, perché in realtà è come se non fosse mai esistito. Polvere prima, polvere durante, polvere dopo. Ah, rimane il ricordo? No, non rimane niente. Ricordo di che? Di te che non ci sei più. È un ricordo di un genitivo inesistente. Pauroso, pauroso. Qualche volta ho pensato a pensarci, diventa lo sgomento, il nulla. Ti ringraziamo, Signore, che non ci fai capire cosa vuol dire il nulla. Questo abisso zero. Un giorno la nostra umanità per questa gente, quando scoppierà il sole, le terze che scoppi, la terra scomparirà, non se ne accorgerà neppure Giove, neppure Saturno, neppure il sole, perché la terra non conta niente. L'umanità che scompare, dell'universo non rimane traccia del genere umano. Il nulla nel nulla. Tutti, che sia chiamato Dante Alighieri, Cesare, quello che vi pare, Napoleone, niente, nulla, 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 nulla. E allora io metto al mondo delle creature per dar loro l'illusione di essere qualche cosa e l'anelito di una vita, sapendo che diventeranno niente, no strangolati, no pezzetti, no maciullati, no prigionieri, no all'inferno, niente, bello l'inferno. È il dolore che è il niente, il non essere, il nulla. Capite vuol dire il nulla? Allora è meglio togliersi la vita tutta. Capite cosa vuol dire la conseguenzialità dell'idea? Allora questo Daule mi ha detto, professore, per carità, non mettiamo il popolo italiano in fronte a un discorso così, tagliamo fuori, perché questi discorsi fatti a metà sono terribili, bisogna portare fino in fondo, alla conseguenzialità delle cose. Quindi tornando nel nostro spazio, voi pensate che cosa di stupendo che c'è nel ritorno di ieri. Facevamo una riflessione, queste navigazioni nello spazio non hanno un porto di approdo, è l'unico viaggio dell'uomo in cui il porto di rifugio è solo il porto di partenza. Quando Cristoforo Colombo partì da Palos, sperava, era certo, di trovare un lido a cui approdare. Questo avviene solo quando noi facciamo le gite con un motoscafo a Porto Santo Stefano, cioè dice, beh, si fa il giretto e si ritorna, ma se non si fa il giretto le cose vanno male. Porto di approdo non c'è nello spazio. La tristezza della superficie della Luna è paurosa, l'avete visto. temperature che vanno da 150 gradi sopra lo zero a 120-130 gradi sotto lo zero. Venere, pianeta pauroso, la pressione atmosferica a Venere, sulla superficie di Venere, è di 100 atmosfere. 100 per 10.000 fa 1.000.000 di chili per metro quadrato. Ecco la ragione per la quale i vari orbiter, explorer, Lunik, sono scomparsi appena entrati nell'atmosfera di Venere. Poi si è capito perché venivano stritolati dall'enorme pressione. Andiamo su Marte, un'atmosfera che potrebbe andare bene per l'ente nazionale idrocarburi, tutto metano e anidride carbonica, quindi niente da fare. Giove, temperature al di sotto dello zero, impossibile sviluppo della vita. Saturno, Urano, Nettuno, gelidi e freddi pianeti. Questo è il mondo che ci circonda. Mercurio è incandescente, 4 volte l'intensità della reazione solare rispetto alla Terra. E allora, verso le stelle, ma è tanto difficile, che intorno agli astri, e lo vedremo fra un poco, ci possa essere una zona, una casa dove abitare. L'hanno detto gli astronauti, how beautiful the earth, com'è bella la Terra. Quando Borman, mi ricordo, ci siamo incontrati un giorno, poco tempo fa, diceva, non c'è cosa più bella nella vita dell'uomo che vedere il volto della Terra tornando dallo spazio. Questa nostra Terra stupenda, non so se voi avete visto dei film, ma forse non a colori o in dettaglio, questo nostro piccolo stupendo pianeta di un colore bianco-azzurro con le sue nubi vorticanti, quasi un manto di benedizione e di speranza, questo cielo che rimanda come delle ondate di azzurro verso l'universo, e poi le estensioni di mari luccicanti, verdi, azzurri, violacei, le biancheggianti calotte polari, e giù le vette delle montagne, l'Himalaya, il Caucaso, le Ande, le montagne rocciose, le formazioni dell'Africa, ed ecco i continenti, la corrente del Golfo, la corrente del Pacifico, la corrente nera, il muover dei ghiacciai, l'avanzare degli iceberg, il correre dei fiumi, il brulicare delle foreste, l'alitar della vita, il guizzare dei pesci, il volo degli uccelli, il canto dell'uomo, la sua nobiltà, la sua preghiera. Ecco la Terra. Oh magnifica Terra, oh stupenda Terra. E guardata nella preziosità della tua distanza dal Sole, un Sole che manda 10 alla 33 erga al secondo nello spazio. Se l'energia del Sole fosse raccolta da un immenso specchio parabolico, in 10 secondi evapora tutto l'Oceano Pacifico. Allora attenta, Terra, mettiti a 150 milioni di chilometri, in modo che l'energia che ricevi e quella che tu irradi, quella che tu rifletti e quella che tu assorbi si faccia in perfetto equilibrio intorno ai 300 gradi assoluti, cioè intorno ai 27 gradi centigradi. Inclina il tuo asse di 23,30 gradi rispetto alla normale eclittica affinché ci possa essere l'alternarsi della densità di illuminazione sul tuo volto stesso, di modo che a volte la calotta polare è tutta illuminata al nord e altre volte al sud. Altre volte i raggi a mezzogiorno cadono perpendicolari all'equatore e altre volte ai tropici. E così alternando il tuo presentarti ai raggi solari, possa uniformemente con saggezza essere distribuita la radiazione e quindi la temperatura e quindi il circolare i fenomeni dell'atmosfera. Abbi tanto ossigeno, un quinto di ossigeno, affinché i polmoni dell'uomo possano non bruciarsi, e abbi tanto ossigeno e tanto azoto affinché possa respirare. Abbi la tua pressione giusta da resistere alla pressione del sangue. Copri la tua atmosfera meravigliosa di uno strato di ozono che ti protegge dalle radiazioni ultraviolette e dei raggi cosmici. Metti nel tuo grembo silicio, carbonio, azoto, calcio, affinché coltivando l'uomo il tuo seno, da esso tragga sostanze vita, e abbi tanta acqua e tanta terra, tanto ghiaccio e tanto caldo, tanti deserti e tanti monti, fai emergere i tuoi continenti nella spinta del magma e abbi una crosta sottile di 30 chilometri affinché alle tempeste resista e alle variazioni ubbidisca. Eccoti, o magnifica terra, a reggere un essere spettacoloso come l'uomo. O lontana Antares, o voi misteriose galassie, voi mandate luce, ma luce non intendete. Voi mandate bagliori di bellezza, ma bellezza non possedete. Voi avete immensità di grandezza, ma grandezza non calcolate. E io vi vedo, vi calcolo, vi intendo, vi studio e vi scopro, vi penetro e vi raccolgo. Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza. Prendo il moto e ne fo sapienza. Prendo la sfavillia dei colori e ne fo poesia. Io prendo voi, o stelle, nelle mie mani e tremando nell'umiltà dell'essere mio, vi alzo al di sopra di voi stesse e in preghiera vi porgo a quel creatore che solo per mio mezzo voi stelle potete adorare. L'uomo è più grande delle stelle. Ecco la nostra immensa dignità, l'immensa grandezza dell'uomo, della vita umana. Giovani, godete di questo dono che a voi è stato dato e che a noi fu dato. Non perdete un'ora sola di giovinezza, perché un'ora di giovinezza perduta non ritorna più. Non la perdete in vani clamori, o in vane angosce, o in vani timori, o in folli pazzie, ma nella saggezza e nell'amore, nella gioia e nella festa, nel prepararvi con entusiasmo e con speranza. Da una cosa il Dio vi protegga: dallo scetticismo, dal criticismo, dal cinismo. Il giovane sprezzante di tutte le cose è un vecchio che è risorto dalla tomba. Guai se la giovinezza perde il canto dell'entusiasmo. Guai, e cercano in tutti i modi di soffocare la festa della vita. Non potete credere quanto ho sofferto io ieri sera alla televisione. Sofferto nella profondità del mio cuore nel vedere per una specie di turbine che misteriosamente passava in quella stanza dello studio 3, amici carissimi, persone che ho stimo profondamente. A un certo momento, non so perché, ognuno si è lasciato trascinare dall'ondata del criticismo, del pessimismo, non pensando, e io ci pensavo, che avevamo davanti almeno 15 milioni di italiani desiderosi di cantare la festa dell'uomo che non era morto e vivo fra noi, era tornato. Di abbracciare dei fratelli che hanno segnato la pagina umana più gloriosa di tutta la nostra storia, perché condurre in porto una barca quando il mare è calmo, tutti son bravi, ma salvarla nel mare in tempesta e in avania ci vogliono gli eroi per farlo. Ci vogliono delle grandezze di equilibrio, di saggezza, di fortezza, di prudenza, di sanità, di armonia, di ascetismo, di umiltà, di ardimento, di fiducia, di fede, di fede, di fede. È la fede che ha vinto il mondo. Se dovessimo alzare un nuovo obelisco come quello che alzarono i nostri padri in piazza San Pietro, scrivendo sotto «Ec est fides, vittoria nostra!» Questa è la fede, la nostra vittoria! E questa è la nostra vittoria, la fede. Noi dovremmo mettere il povero piccolo Lem, ormai sfracellato in fondo a un oceano, e farne il monumento dell'era nuova che si alza per voi, o gioventù dell'italica terra. Una gioventù che ha bisogno di risorgere nella speranza, rifortificarsi nella saggezza, illuminarsi nella sua fede e coraggiosamente intraprendere il cammino dei tempi nuovi che si preparano per noi con una maestà orgogliosa nella sua umiltà, umile nella sua grandezza, forte nella sua miseria, misericordiosa nel suo pianto, affinché preghiera diventi e canto di cuori si trasformi. Ebbene, amici di Prato, talvolta, pensando a questi nostri trasvolatori dello spazio, mi sono perso il tempo relativistico, non so più manco quanto tempo è passato. Dove è andato a finire? Il vile si era nascosto, vedete? E no, io ho compassione di voi, se non parlo di misericordia. Dunque, vi devo dire, coraggio, coraggio, gente nostra. È vero che stiamo passando momenti tanto un po' difficili, vero? Ma io vorrei che dentro questa chiesa, eccellenza, in questo momento, non ci fossero, no, ci fossero anche, ma non soltanto, e non riesco a trovarne nessuno. Tutti sguardi così cari, così affettuosi, tutti i cuori così pieni di fede, ma io vorrei qualche fratello sbandato, triste. Io ieri sera ho abbracciato un amico che era stato così duro, gli ho detto: perché non fai un po' di festa dentro al tuo cuore? Esci dal pessimismo, canta le stelle cantano dentro di te. Io sono nato nella terra di un grande ottimista poeta, Giacomo Leopardi. Il suo pianto non era pessimismo, era tristezza nel vedere la bellezza delle cose deturpata dalla malignità dell'uomo. Vergine luna, tale è la vita mortale, ma tu mortal non sei e forse del mio dir poco ti cale. Ma non era la luna che diceva Leopardi, era l'uomo che della luna non sapeva raccogliere la vibrante speranza contenuta nella sua stanca luce. E allora noi guardiamo queste stelle, guardiamo questo cielo, ma sentiamo la gioia immensa di poter trasformare in parola vivente ciò che la materia inerte, parola vivente, non può donare. Siamo noi i fabbricanti del mondo. La natura non canta, l'usignuolo non canta, fa poche note disarticolate. È l'uomo che, ascoltandolo, col suo cuore lo fa cantare. È l'uomo che, prendendo una corda di acciaio, quelle vibrazioni di quella corda musica diventano. È l'uomo che, raccogliendo A, B, C, D, E, L, M, compone quelle parole che pensiero esprimono, pensiero diventano, e cuore a cuore, anima ad anima, in un canto sublime di verità e di amore uniscono. Questa, e sentite quanto è bello essere creature, essere uomo, donna, bambino, vecchio, giovane, meglio un uomo deforme che una stella splendente nel più alto dei cieli, perché l'uomo deforme, se avesse vissuto anche un secondo di vita, quel secondo di vita vale un miliardo di storie di una nebulosa. Tanta è la grandezza dell'uomo. Quindi noi li guardiamo tutti gli uomini, non ci sono uomini grandi e uomini piccoli, ognuno ha la sua grandezza, la sua perfezione. Non ci sono uomini sapienti, uomini ignoranti. E per quanto mi diceva ieri Antonini possa essere accusato di essere pelagiano, eccellenza, io non credo che ci siano uomini cattivi, sbandatisi, inaspritisi, isolatisi, addolorati. Ma forse se una carezza vostra in questa carissima città di Prato potesse in questa notte o domani o dopodomani portar dolce carezza a colui che ha soltanto rughe di disperazione sulla fronte, io sono certa che in quel cuore la campana dell'alleluia pasquale risuonerà. Vi ricordo, erano circa 20 anni fa, stavamo camminando in quella strada piena di sassi, ancora di terra e di fango, nel mese di febbraio, con una fredda pioggiarella che scendeva di alle falde del Gargano. Era mattina presto e andavamo a vedere Padre Pio. E questo mio amico era incerto, mi diceva: ma credi proprio me che sia un santo? Ne dicono tante. La Chiesa non si è pronunciata, siamo 20 anni fa, vero? Eravamo nel 50, quindi. Io già da 2 o 3 anni andavo là. Era un momento difficile, come poi altri sono avvenuti. Io ancora non conoscevo gli astronauti, certo, non c'erano ancora. Però sapevo che cosa significasse prepararsi a delle particolari responsabilità o della ricerca o della navigazione. Si stavano preparando gli aerei, già ormai c'erano alla fine della guerra, ma gli aerei supersonici ancora non ci si era arrivati. Quindi non pensavo agli astronauti, pensavo ai piloti che si sarebbero dovuti preparare per gli anni immediatamente futuri. Dicevo: guarda, a me non sta né il giudizio e neppure mi interessa che Padre Pio faccia miracoli, apparizioni, altre cose. Questo riguarda la Chiesa, non riguarda me. Io sono un laico e non voglio dare giudizio, ma non ha importanza. Ha importanza per altri, sì, avere importanza, ma per me non ha importanza. Quello che io sento in Padre Pio è la naturalezza del soprannaturale, cioè l'armonia delle perfezioni umane e soprannaturali, l'armonia. Dicevo: vedrai adesso quando andiamo là, dopo la messa andremo in giardino, nell'orto, siccome ancora non era nato il sole ma prometteva una bella giornata, vedrai che Padre Pio si metterà seduto, ci mettiamo lì seduti intorno alle pietre, e io racconterò una barzelletta, l'ho preparata, e sono sicuro che Padre Pio mi dice: senti tu Enrico, le barzellette non le sai raccontare, sei un fisico e i fisici non sanno far ridere, tranne quando sbagliano, e sbagliano lo stesso. Ora la barzelletta la racconto io, e questo amico non ci credeva, ed era così. La barzelletta la raccontava lui, e bene, e pungente, e arguta, e fresca. Vedi? Lui ha nelle mani le piaghe di Cristo, da tanti anni, dal 1918. Ah, ma chissà se sono vero o no. No, dico, non mi importa questo. Ti dico soltanto che le porta come se non le avesse, ma ne soffre come se profondamente in ogni istante si rinnovassero. Vedi? Padre Pio parla un linguaggio come si parla a Pietrelcina, a Benevento, o qui nella pianura di Foggia, come tutti gli altri, ma la profondità del suo dire trapassa l'anima e si sente che rimane nei secoli. Vedi la sua figura, provata dal dolore e dalla sofferenza, ma è la figura di un atleta. I muscoli non li mostra, ma quando ti dà un pugno sulla spalla ti piega fino a terra. È capace di soffrire e di godere, di piangere e di pregare, di innalzarsi e di umiliarsi, di donarsi, di ritirarsi, di frenarsi e di slanciarsi all'equilibrio armonico di tutte le cose. È un'opera d'arte, e l'opera d'arte si chiama santità. Oggi lo possiamo dire gli astronauti, io li conosco, ne conosco diversi, non sono dei geni della scienza, altrimenti si incanterebbero a osservare i fenomeni nuovi e non guiderebbero le navicelle spaziali, ma hanno tanta di quella profonda conoscenza che possono salvare un'astronave nell'avaria più paurosa che si possa concepire e non prevedibile. hanno tanto senso di humor da poter tenere sugli spiriti delle famiglie rimaste a terra e tanto senso di serietà da non perdere la testa né nell'esaltazione del successo né nella disperazione del pericolo. Hanno prontezza ma non precipitazione, hanno il senso della stanchezza ma non dell'abbandono, sanno dormire tante ore quante devono dormire, svegliarsi quando devono svegliare, ma quando sono arrabbiati non obbediscono agli usson e non dormono e non stanno svegli secondo come vogliono. Questo è l'equilibrio, no? Questa sanità, questo equilibrio. Finiamola di avere tutti quanti questo senso di eccitazione, sempre le cose grandi, le cose immense. No, la santità è come l'astronautica, perché l'una e l'altra camminano nelle vie dei cieli. Quindi hanno bisogno di questo sereno equilibrio, che non è prosopopea, ma è opera d'arte. La santità è un'arte, come il viaggiare nei cieli, è l'arte più squisita dell'uomo. Questo è l'augurio che vi faccio, cari amici. Vi faccio nel ricordo dell'amico carissimo, del padre amatissimo che io ho avuto per 26 anni, questo dolcissimo padre Pio da Pietrelcina, di cui posso dire raccolto le ultime parole. Quel sabato sera era andato là quasi con stanchezza al Gargano e due giorni prima avevo detto al Santo Padre: Santità, domani è il 50° delle stimmate di Padre Pio, dopodomani io vado laggiù, posso portare la sua benedizione? Con tutto il cuore, professore. È il volto di Paolo VI, quel volto così pensoso, ma per chi lo conosce di persona così immensamente, profondamente sensibile. Quel cuore che, se fosse possibile dirlo di un papa, è fin troppo spasimante del dolore e della sofferenza di ciascuno dei suoi figli, per cui è un crocifisso, come padre Pio da Pietrelcina fu crocifisso nell'anima, nel cuore, nelle mani, nei piedi e nel costato. Ebbene, io ho portato a padre Pio, mentre scendeva il sole dietro le colline di Lucera, in quel pomeriggio meraviglioso, ho portato la benedizione del Santo Padre. E lui l'ha raccolta, lui lo sapeva, io no. Era la benedizione pontificia in articolo mortis. E lui si è tutto composto mentre, pur mancandogli il respiro, voleva quasi scherzare, eravamo soli in quella cella, e ti guardi padre, adesso, proprio così, che c'è? Le porta la benedizione della sua santità. Si è raccolto, ha guardato verso l'alto con un fiammeggiante sguardo che sembrava illuminato dal riflesso delle ali degli angeli, e ha preso questa benedizione. Ho sentito come un piccolo fremito, io non c'ho visioni, non c'ho sogni, non c'ho niente, piatto come siamo noi, ma un senso di fremito, di qualche cosa che sospendeva il tempo, sembrava inarcarsi nelle vie dell'Eterno. Quindi l'ho salutato e dovevo rivederlo 30 ore dopo, immobile, fermo, col volto illuminante l'arco dei cieli. Ecco padre Pio da Pietrelcina, il Cristo crocifisso. O giovani, è bello il trionfo. Questa sera un amico mi domandava, non so come è entrato il discorso, della scienza del bene e del male, dell'albero che era là descritto nel Genesi. Io ci credo, eccellenza, credo all'albero dell'Eden, credo alla mela presa da Adamo e da Eva. Il Dio non ha bisogno del calcolo differenziale assoluto per manifestare la sua grandezza e per soddisfare la superba vanità dei supercritici supersoddisfatti. Di servire le umili cose, se servite da un poveretto come me, per parlare questa sera a voi, immaginate se c'è cosa che possa umiliare quando è toccata la mano dell'infinito? Ebbene, quel gesto di Adamo forse era disobbedienza, sì, ma soprattutto era mancanza di amore. Lui ha voluto chiedere all'albero dell'assenza del bene e del male perché Dio avesse permesso il male e il bene. E chi ha suggerito questo, voi sappiamo, è Lucifero. Lucifero che aveva rifiutato la chiamata all'amor di Dio e uguale a Dio dichiarandosi. Non era un ateo Lucifero, non era iscritto a nessun partito di estrema sinistra, però non aveva l'amore. E chi non ha l'amore è più ateo di colui che in Dio crede, perché rinnega Dio stesso che è amore. E allora forse Lucifero avrà voluto dall'uomo la risposta al perché di Dio. E Dio non ha perché, lui è il perché. Se Dio avesse un perché, questo perché sarebbe superiore a Dio e lo vincolerebbe, no, eccellenza? E Dio non ha perché, lui è il perché. E l'amore non ha perché, lui è il perché di se stesso. Che voi amate perché è bella, perché è ricca, perché è buona, perché è scritta alla San Vincenzo e all'Azione Cattolica, perché va alla messa ogni mattina, questo non è amore. Allora sposate la bontà, la bellezza, la pietà e il sacrificio. Una persona si ama perché è quella persona. Io amo te senza perché. Tu ami me senza perché. Altrimenti il perché diventa oggetto dell'amore. Finito quel perché, l'amore finisce. E così ancor più riguardo a Dio. Quindi, oh Signore, noi non ti domandiamo nessun perché. Nessun perché. Perché c'è il dolore del mondo? Io non lo so. So soltanto che l'amore ripara il dolore. Quindi ti ringrazio del dolore che c'è nel mondo. Mi scriveva giorni fa una donna, professore, sono 36 anni che sono in un letto, ma sono passati come 36 giorni, perché il Signore gli anni se li è presi tutti con sé sulla croce. Professore, sono 20 anni paralizzata, da ero bambina, io non so cosa vuol dire camminare, ma com'è bello. Così il Signore può aiutare a camminare coloro che non lo vogliono trovare sulla strada e sulla via, a camminare nel cammino che lo porta ai piedi della sanguinante croce. Questa è la nostra terra, eccellenza. Benedetti il dolore, la sofferenza, che ripara nel dono quello che nel dono rifiutato ad amore mancato. Questo ridonarsi totale in una festa. Amore, vita, gioia e dolore, sacrificio e dedizione, incanto e sorriso, speranza e freschezza, poesia e musica, canto e preghiera. Cari amici, io vi lascio, gente di Prato, non lo posso dire io, ma attraverso la bocca del vostro pastore, che Dio vi benedica, che una Vergine Immacolata, dal manto più bianco e più bello, delle più belle nevi, delle calotte polari, dallo sguardo più penetrante dell'abisso di cieli e del fulgor delle stelle, da quella mano che carezza, che solleva, che conforta, che benedice e che al seno palpitante d'amore si stringe, che siate tanto felici. Guardate nell'alto dei cieli, perché quel Dio che dei cieli è padrone ha bisogno di un'astronave della grazia per entrare nell'abisso del cielo del nostro cuore. Noi vediamo le cose dal centro delle coordinate verso l'alto, no? E parliamo di milioni di anni luce. Il Dio che ha la quinta dimensione dello spazio vede l'abisso interno del nostro cuore e in questo abisso di spazio sperduto si getta e lo riempie tanto più di umiltà questo spazio è pieno. Ave Maria, grazia plena, restexit humilitate mancille sue, ha guardato l'abisso del nulla della sua serva, per questo in amore in lei si è precipitato e in un canto magnificante è esploso nel fuoco dell'amore il Divino Spirito. Ecco che ognuno di vostri cuori possa esultare, amici, affinché gioia e pace, amore e festa vi accompagni nel cammino della vita oltre la vita.